Dal Salmo 15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dai contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo sempre con voi per riflettere e meditare la liturgia della parola della domenica, oggi undicesima dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. Qual è il significato, il messaggio che possiamo e dobbiamo raccogliere dal Vangelo, in modo particolare dal Vangelo odierno? Gesù racconta una parabola. La parabola dei vignaioli omicidi. E questo racconto è indirizzato a coloro che erano i contemporanei di Cristo, in modo particolare agli scribi, i farisei, i sacerdoti. Infatti se la sentono propria, se la sentono indirizzata verso di loro questa parola che fuoriesce dalla bocca di Gesù Cristo. Ma come sempre, la parola di Dio e anche questa parabola in esame ha un duplice risvolto, indirizzata sì storicamente agli scribi, ai farisei, comunque al popolo ebraico contemporaneo a Cristo, ma è anche indirizzata a ciascuno di noi. Allora, qual è il significato storico, innanzitutto storico, di questa parabola? Che Dio annuncia un messaggio di salvezza attraverso il volto di Cristo che rivela quello del Padre, e sembra che gli scribi e i farisei e il popolo, in parte il popolo, non tutti, il popolo è favorevole a Cristo, anche se poi dopo alla fine lo rifiuterà, lo condannerà, istigato dai capi religiosi del tempo, questi personaggi non raccolgono il messaggio di salvezza, disdegnano la parola di salvezza che Yahweh ha pronunciato in Gesù Cristo, la rifiutano. E allora che cosa succede? Che a malincuore verrà il re, il padrone della vigna, e farà giustizia. E un'altra considerazione, poi altre considerazioni, perché questa parabola è ricca di significati e di particolari, la faremo in seguito, lasciando prima spazio agli amici, che come sempre sono qui in regia.
Se andiamo a leggere i brani precedenti a questo Vangelo, c'è l'obiezione dei giudei sull'autorità di Gesù. Gesù sta insegnando nel Tempio e i giudei dicono: con quale autorità fai questo? Poi Gesù racconta la parabola dei due figli a cui viene fatta una richiesta. Al primo viene richiesto di andare a lavorare nella vigna, lui dice sì ci vado e poi di fatto non ci va, il secondo risponde no e poi di fatto ci va. Subito dopo questa parabola inizia questo dei vignaioli omicidi, che racconta di questi vignaioli che hanno avuto in consegna questa vigna e che poi, invece di sentirla di proprietà di colui il quale l'aveva consegnata loro, se la fanno propria. E anche qui già possiamo capire qualcosa di che cosa voglia dire questa parabola. Quante volte in fondo noi ci facciamo padroni della nostra vita, padroni di noi stessi, e ci dimentichiamo che invece la nostra vita appartiene a qualcun altro, nelle mani di qualcun altro, così come questi vignaioli si sono dimenticati che la vigna, o comunque hanno fatto finta che la vigna fosse propria e non fosse del padrone. Poi l'altra cosa che mi viene in mente, quando nella parabola dice i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono, poi lui mandò, il padrone mandò altri servi, succede la stessa cosa, no? E quello che è successo nel passato, nella storia di Israele, ai profeti, che tante volte non sono stati ascoltati, anzi sono stati uccisi proprio perché dicevano delle cose, parlavano delle cose di Dio e il popolo non era disposto, soprattutto i giudei, i sacerdoti, eccetera, non erano disposti ad ascoltare. Poi ancora, nella parabola si dice, alla fine, da ultimo, mandò loro il proprio figlio, dicendo, avranno rispetto per mio figlio, ma i contadini, visto il figlio, alla fine, pensandoci, decidono di ucciderlo. E il figlio, chiaramente, è l'immagine di Gesù stesso, che appunto viene sacrificato, viene ucciso, perché il popolo non capisce chi è Gesù, non capisce la sua autorità, non capisce il suo messaggio, la sua profezia, insomma, non lo vuole seguire. Quindi, in questa lettura, in questa parabola, in fondo c'è un po' questo significato. La storia del popolo di Israele è una storia continua di infedeltà, di rifiuti, di dubbi, e c'è questo Signore che si manifesta in tanti modi, attraverso i profeti, attraverso il Figlio, e che cerca di far ritornare il popolo a capire qual è la verità, a chi ci si deve affidare, ma il popolo continuamente si allontana dal Signore. E mi sembra che questo lo si veda bene anche leggendo la prima lettura, dove il profeta Elia cerca di far capire al popolo che va ascoltato l'unico Dio e non i Baal, ma il popolo si ostina a servire i Baal. Ed è bellissimo questo brano del libro dei re, del primo libro dei re, dove Elia veramente dice delle cose molto belle. Dice: io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. E poi ancora chiede al popolo di fare questa prova, no? Di provare ad offrire un sacrificio. Lui, Elia, offrirà un sacrificio nel nome del Signore e il popolo offrirà un sacrificio nel nome dei vari dei, dei vari Baal. E dice: vedremo veramente chi è Dio, se uno dei vostri dei o il mio Dio farà sì che il sacrificio, che la giovenca che viene messa come sacrificio, si consumi, prenda fuoco e si consumi. E di fatto l'unico che è in grado di ottemperare a questo sacrificio è l'unico Signore, è il Dio di Israele. E allora il popolo davanti a questa cosa si converte e dice: il Signore è Dio, cioè capisce che il Signore veramente è il Dio della loro vita. Ecco, diciamo che nella storia del popolo di Israele, ma anche nella nostra storia, continuamente c'è questo allontanarsi dal Signore, questo dimenticare che Lui è il Signore della nostra vita, e questo continuo ritorno attraverso dei segni, attraverso la parola, attraverso dei miracoli, attraverso quello che il Signore man mano ci pone davanti al cammino, perché il nostro cuore ritorna continuamente a Lui.
Come hai ricordato prima tu, Irene, il Vangelo di oggi forma parte di un insieme più vasto, che include anche appunto il Matteo 21. E i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano chiesto a Gesù, come hai ricordato appunto, con quale autorità facesse le cose. E la risposta di Gesù si divide proprio in tre parti. Una di queste parti è proprio il Vangelo di oggi. La prima parte Gesù rivolge a sua volta una domanda, vuole sapere da loro se Giovanni Battista era del cielo o della terra. La seconda parte racconta la parabola dei due figli, come hai ricordato tu, Irene, prima, e la terza racconta la parabola della vigna. E la parabola della vigna, l'abbiamo già detto, diciamo che rappresenta in un certo senso un riassunto della storia di Israele, che è una storia appunto di infedeltà, di dubbi, ecco. In particolare il profeta Isaia al capitolo 5 la riassume bene, la racconta bene. Ecco, ma per mezzo di questa parabola Gesù che cosa ci dice rispetto alla domanda che gli hanno fatto appunto i farisei, i capi dei sacerdoti? Risponde a varie cose e ne vorrei sottolineare appunto alcune. Innanzitutto rivela l'origine della sua autorità. Lui è il figlio, l'erede, e quello che poi verrà ucciso, uccideranno. La seconda cosa importante è che denuncia l'abuso dell'autorità dei vignaioli, cioè dei sacerdoti e degli anziani, che non si occupano veramente del popolo di Dio, ma si occupano di altre cose, dei loro interessi. Difende l'autorità dei profeti, che erano stati mandati da Dio e erano stati uccisi, massacrati dai sacerdoti e dagli anziani nel passato, e poi smaschera le autorità che manipolano la religione e uccidono appunto il figlio, perché non vogliono chiaramente perdere la fonte del loro guadagno, del loro reddito. Ecco, quindi con questa parabola Gesù risponde, dice queste cose molto importanti. E vediamo poi che la sentenza non la dà Gesù, è interessante questa cosa, come è stato già detto prima, ma se la danno loro stessi. Al termine della parabola Gesù chiede, l'abbiamo letto, quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Loro chiaramente non si rendono conto che la parabola stava parlando proprio di loro all'inizio, per questo danno una risposta e rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Ecco, notiamo che spesso nel Vangelo Gesù utilizza proprio questo metodo pedagogico, porta le persone a dire la verità su se stessi e senza che queste se ne rendano conto si autocondannano, ecco, e in questo caso i sacerdoti e i capi del popolo si sono autocondannati, la sentenza viene data da loro stessi. Tanto è vero che a un certo punto poi loro prendono consapevolezza di questo, si rendono conto che si stanno autocondannando, si rendono conto che si sta parlando di loro. Nonostante questo, non riescono a convertirsi. Mantengono il progetto di uccidere Gesù, mantengono in piedi il loro progetto di morte e quindi rifiutano, come l'hai detto bene in questo Vangelo, la pietra angolare. Viene scartata questa pietra che poi è la pietra angolare. Ecco, non hanno il coraggio però di farlo apertamente perché temono la reazione della gente. Ecco, penso che cosa ci possa dire questa parabola? Tantissime cose, anche su di noi. Spesso il Vangelo ci aiuta, perché abbiamo bisogno di aiutare, di essere aiutati, ad essere smascherati. Smascherati nelle nostre finte intenzioni, tante volte. A volte ci illudiamo di cercare la verità, lo facciamo tutti. E invece il Vangelo ci porta proprio alla verità di noi stessi, e se lo accogliamo, abbiamo il coraggio di ascoltarlo con sincerità di cuore, riusciamo proprio a leggere la nostra vita, a leggere noi stessi, a leggere la realtà. Occorre però grande onestà, occorre anche il coraggio dell'umiltà e occorre un ascolto continuo della parola che pian pianino ci aiuta a prendere consapevolezza della verità. In fondo Gesù fa fare un cammino pedagogico, educativo a questi capi, a questi farisei, non abbandona neanche loro, anzi, però in questo cammino loro giungono a capire qual è la verità, ma la rifiutano. Perché? Perché è più facile seguire altre strade. Ecco, quindi questo ci può veramente far riflettere anche sulla nostra vita.
E riprendiamo qui dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro appuntamento con la liturgia della parola di questa undicesima domenica dopo Pentecoste. Parabola dei vignaioli che si dimostrano ingrati nei confronti del padrone della vigna. Due osservazioni al proposito. Notiamo che questo padrone della vigna ha fatto tutto, ha comprato il terreno, aveva un terreno, l'ha coltivato, ha messo una recinzione, ha utilizzato gli spazi che aveva per costruire, scavò una buca per il torchio, si dice così nel Vangelo, costruì una torre, la circondò con una siepe e poi che cosa fa? La dà in affitto ai contadini. Allora questo, troviamo che il padrone della vigna, Yahweh, ha fatto tutto per il suo popolo e ha compiuto il gesto definitivo, come segno di dimostrazione del suo amore infinito, donando il figlio. Che cosa succede? Non si dice che la vigna produsse frutti abbondanti, ma si sottolinea e si evidenzia che cosa? Che quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini non vollero consegnare il raccolto. Quindi non è la terra, non è la vigna che non ha prodotto i suoi frutti, ma sono i vignaioli che non vogliono consegnare al padrone della vigna il frutto che questa vigna ha prodotto. Cioè questi vignaioli, invece di trasmettere al padrone il raccolto, cercano di trattenerlo per sé. Il padrone non vive sulla vigna perché di fatto si allontana dalla vigna, non ha bisogno dei frutti della vigna, se n'è andato e affidato ad alcuni vignaioli la sua proprietà. Lui ormai è lontano, però vive altrove, diciamo, però vuole che a un certo punto questi vignaioli rendano conto del talento, della donazione eseguita a suo tempo. Ecco, allora proviamo a interrogarci su queste due considerazioni. Il Signore ha inserito dentro la nostra vita un seme di eternità. Con il battesimo anche noi siamo diventati figli di Dio nel Figlio. Il Signore ci ha donato dei talenti, ha elargito i suoi doni e le sue grazie dentro la nostra esistenza. E noi che cosa facciamo? Abbiamo nascosto il talento? Lo vogliamo ritenere per noi stessi? Lo consegniamo agli altri come il padrone della vigna ha consegnato ai vignaioli la sua vigna? Oppure conduciamo la nostra esistenza facendola ruotare attorno a noi stessi, al nostro egoismo, tenendo ben stretto quello che abbiamo ricevuto come dono dal Signore, pretendendo che questo dono sia utilizzato solo ed esclusivamente per noi o lo mettiamo al servizio degli altri? Ecco, queste considerazioni emergono dal testo della parabola dei vignaioli omicidi e dobbiamo interrogarci su questo punto perché di fatto non soltanto gli ebrei del tempo di Cristo, ma anche noi, cristiani, seguaci, appartenenti alla sua Chiesa, alla sua comunità cristiana, molte volte ci ritroviamo fuori dal seguire la parola del Signore.
Io volevo soffermarmi anche, tornando alla prima lettura, al primo libro dei Re, alla figura di Elia, di questo profeta, per far capire a me stessa e a voi che ascoltate quanto sia importante chiedere il dono della fede, una fiducia piena nel Signore. quello che il popolo non ha fatto, che tante volte anche noi non facciamo, no? Quando Elia inizia a preparare per il sacrificio e fa questa specie di sfida, no, con gli altri che credevano nei vari dei, nei Baal, allora Elia fa questa preghiera al Signore che per me è bellissima. Dice: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio di Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. A me sembra una preghiera bellissima, perché è una preghiera di estrema fiducia. Se non fosse accaduto quello che è accaduto, cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere. Quindi alla fine il Signore ascolta la preghiera di Elia e consuma il sacrificio sull'altare, non consuma la giovenca che c'è sull'altare, accende questo fuoco. Ma quanta fiducia ha Elia nel fare questa preghiera al Signore? Ha davanti tutto il popolo e pensate un po' se fosse successo che non si fosse acceso il fuoco, insomma. Invece Elia ha questa grande fiducia e per questa grande fiducia viene premiato. Un uomo solo contro tutti, ma il Signore dalla sua parte, e quindi il Signore vince, attraverso Elia il Signore vince. Quante volte noi siamo convinti che una preghiera fatta davvero col cuore, una preghiera fatta di fede, una preghiera come questa, dove viene fuori che il Signore è davvero il Signore della nostra vita, che il Signore può convertire continuamente il nostro cuore. Quante volte riusciamo a fare una preghiera così pura, così bella, così alta, in modo che il Signore comunque ascolti la nostra preghiera e compia la sua opera? Quante volte? Cioè, a volte abbiamo una fede così debole, così incerta, così paurosa, che non permette neanche al Signore di realizzare la sua promessa. Quindi ecco, questo mi ha fatto pensare di chiedere al Signore davvero la grazia di una fede grande, una fede come quella dei profeti, una fede come quella dei santi, perché davvero anche il popolo possa capire, no? Attraverso la nostra fede anche i fratelli possano capire che veramente il Signore c'è, che veramente il Signore opera, che veramente il Signore è il Signore della storia della nostra vita, di tutta la nostra vita e della vita del mondo. Questa è la prima cosa che volevo dire. Poi l'altra cosa che volevo ricordare è che, come diceva prima Angela, Gesù chiede cosa avrà fatto questo uomo, questo padrone ai vignaiuoli omicidi, e loro rispondono: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E poi il Signore alla fine di questo brano dice: io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Quindi qui c'è ancora il discorso che tante volte emerge attraverso la parola, che il Signore poi apre la sua salvezza a tutti, vuole portare la sua salvezza a tutti, e quindi anche di quelli che fanno parte del popolo eletto, che non accolgono questa salvezza, succederà che questa salvezza passerà ad altri, cioè non necessariamente convertirà il popolo, ma passerà ad altri. E questo discorso va bene ancora ai giorni nostri, perché noi abbiamo una grande responsabilità come credenti, che è quella che dicevo prima, di convertirci innanzitutto e poi di portare questa conversione, questa certezza della fede, questo amore del Signore anche agli altri. Questa responsabilità può anche finire in questo modo, che Gesù, vedendo la nostra non fede, la nostra disobbedienza, i nostri dubbi, le nostre paure, rivolge il suo invito anche ad altri. Questa salvezza, che continuamente abbiamo detto anche altre volte, è aperta a tutti, è spalancata a tutti, ma ancora di più allora ci viene chiesto di convertirci, di essere un segno, una testimonianza, perché se la salvezza viene aperta a tutti, noi abbiamo l'impegno, insomma, di fare vedere quello che il Signore opera, come Elia, che attraverso la preghiera e la certezza nella fede ha fatto vedere, ha permesso al Signore di realizzare la sua opera. A volte noi non permettiamo al Signore di agire con la nostra incredulità, con la nostra incoerenza. Quindi magari in questa domenica possiamo chiedere al Signore che ci aiuti, ecco, che ci aiuti in questo senso, che apra il nostro cuore alla sua parola, che apra il nostro cuore alla sua verità e che ci faccia comprendere come dobbiamo pensare, come dobbiamo agire, come dobbiamo amare, ecco, che ci apra veramente il cuore in questo senso.
È vero quando dici che a volte non permettiamo al Signore di agire a causa della nostra incredulità, E mentre parlavi mi è venuto in mente che spesso ho letto in San Giovanni della Croce una frase che mi ha sempre colpito, che ritornava, e che si riceve da Dio nella misura in cui hai fiducia in Lui. Tanto attendi da Lui, tanto ricevi. Ed è vera questa cosa. E dicevi anche prima, Irene, che dovremmo avere appunto la fede dei santi, no? Mi veniva in mente anche la fede dei bambini, quella fede che crede tutto possibile, ecco. Mi veniva in mente questo. E davvero, come hai detto tu, dobbiamo chiedere al Signore questa grazia di una fede vera, una fede che spera, spera tutto e spera sempre. Ecco, ritornando al Vangelo, volevo ancora dire qualcosa. Volevo appunto ricordare, anche è stato già detto, che nell'Antico Testamento il tema della vigna ricorre diverse volte, in Isaia, anche nei Salmi, e la vigna è il simbolo proprio del popolo di Israele. E nel bellissimo brano di Isaia, al capitolo 5, vi consiglio di leggerlo perché è molto bello, esordisce dicendo: «Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna». È molto bello questo amore grande che il Signore ha per la sua vigna, per il suo popolo, e quindi per ciascuno di noi. Ecco, in questa situazione in Isaia la vigna si trova in uno stato veramente negativo, pietoso, e il profeta invita proprio alla conversione, perché, come ho già detto, la vigna è simbolo del popolo. E c'è anche un altro salmo molto bello, che il salmo 80, che ricorda appunto, richiama questa immagine. Ecco, con Gesù, come è stato detto prima, tutto cambia. Perché? Perché la vigna viene tolta, l'hai detto prima tu, Irene, al popolo di Israele, quando hai letto la frase di Gesù: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Quindi viene tolta al popolo di Israele. E anche la seconda lettura richiama questo aspetto, la seconda lettura di San Paolo, apostolo ai Romani, richiama proprio questo: viene tolta al popolo di Israele e viene data a un altro popolo perché la faccia fruttificare. E questo è quello che dice Gesù, e noi mi sento appunto chiamata in causa, perché noi siamo questo nuovo popolo a cui viene data la vigna. È veramente una grande responsabilità, e prendere consapevolezza di questo vuol dire veramente vivere con una coscienza più profonda della propria chiamata, dell'essere appunto cristiani. Prima appunto dicevo che la vigna è il simbolo del popolo, ma è il simbolo anche di ciascuno di noi, richiama la nostra vita, l'abbiamo detto anche prima, il Signore ci ha donato dei talenti, in questa vigna ha donato delle possibilità che noi dobbiamo far fruttificare. E mi veniva da dire che in questa vigna ci lavorano tanti, ci lavoro io, ma ci lavorano tutte le persone che incontriamo da quando siamo piccoli fino a qua, e sempre, anche fino a quando saremo anziani, tutti lavorano in questa vigna, i genitori per primi, gli insegnanti, gli amici, i parenti, i conoscenti, i catechisti, gli educatori, i sacerdoti, tutta la gente che noi incontriamo, e ognuno lascia una traccia, più o meno profonda, più o meno buona, più o meno determinante. Ecco, è vero che noi abbiamo una coscienza, però è vero che in qualche modo, almeno io sento che così, siamo costruiti da queste piccole e grandi forze che incontriamo nella nostra vita. Allora dobbiamo chiederci una cosa importante: qual è la cosa più importante, qual è la più grande forza nella nostra vita che ci costruisce, che ci aiuta a trovare il senso della nostra vita, il perché siamo al mondo? E qui mi viene da richiamare la frase di Gesù quando dice: la pietra dei costruttori che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Cioè, su quale pietra io fondo la mia vita? Qual è la cosa su cui regge tutto, tutta la mia costruzione, quella che io sono, quello che noi siamo? Ecco, il popolo di Israele ha abbandonato questa pietra, l'ha scartata, ha scalzato Gesù. Però tante volte lo facciamo anche noi a volte o spesso scalziamo Gesù dalla nostra vita, Dio dalla nostra vita. E oggi io penso che assistiamo un po' a questo, nel senso che Gesù, Dio, è stato allontanato dalla vita. E ovviamente manca un senso, manca una pietra, manca un fondamento, e si cerca in altro. Non c'è più fede, ma c'è superstizione, ci sono una miriade di idoli, primo tra tutti è quello del denaro, quello del potere. Ecco, quando allontaniamo Dio dalla nostra vita, che è la pietra fondamentale su cui dobbiamo costruire la nostra vita, abbiamo bisogno di sostituirla con altre piccole pietre che non hanno nessun valore, su cui non possiamo fondare, ecco, la nostra esistenza. E quindi dobbiamo riflettere su questo. Ecco, la speranza per me cristiana, di essere cristiana, è proprio questa, che questa pietra scartata ritorni a essere nella nostra vita, anche nella mia vita, la pietra angolare su cui fondare tutta la nostra esistenza, l'unica che può darci speranza e senso.
E sempre dagli studi di Radio Missione Francescana riprendiamo e concludiamo la nostra riflessione sulla liturgia della parola di questa undicesima domenica dopo Pentecoste. Abbiamo detto tante cose belle, a mio avviso, e vorrei concludere riprendendo qualche considerazione. Dio ha fatto tutto per il suo popolo, non ha più niente da fare. E traspare dentro questa parabola della vigna, emerge la sofferenza di chi ha tanto amato e si trova in corrisposto, addirittura ucciso, Gesù in croce, da chi è stato amato di amore di predilezione. Che cosa dovevo fare di più che non ho fatto? Sembra dire Yahweh, e dice poi Gesù, che rivela la parola di Yahweh, il volto del Padre. Che cosa dovevo fare di più che non ho fatto? Ha dato la vita. Ecco, da questo fatto possiamo e dobbiamo porci alcune domande, perché la parabola della vigna si presta, come ogni parola del Vangelo, della Bibbia, ad una revisione di vita della nostra esistenza, del nostro cammino di fede. E ci chiediamo quindi: sappiamo contemplare e percepire tutto quello che il Signore ha fatto e fa per ciascuno di noi, per la Chiesa, per l'umanità, per l'universo intero? La sua bontà è grande come il cielo. Possiamo dire anche noi con il Salmo, ripetere anche noi queste parole. Ci accorgiamo di essere amati, desiderati, voluti dal Padre, o Lui è per noi una figura lontana? Siamo figli grati o ingrati, riconoscenti o irriconoscenti? Siamo figli che vivono per se stessi, raccogliendo i frutti a proprio uso consumo, dalla vigna che è la vita, o traffichiamo questi frutti e li riconsegniamo al Padre, facendoli passare attraverso gli altri che sono, come noi, bisognosi di vita, bisognosi di essere sostenuti, incoraggiati, affiancati, amati?
Io volevo agganciarmi alla parola del canto che abbiamo ascoltato in ultimo, che dice: il mio cuore esulta per ciò che hai fatto per me. E penso che sia un invito veramente a riconoscere le meraviglie che il Signore compie nella nostra vita, ma anche nella storia dell'umanità. Cioè, saper riconoscere questo è un modo per dare al Signore proprio il suo posto, che è fatto per la salvezza nostra, per la salvezza del mondo intero. E quindi credo che sia importante avere un cuore in questo senso, aperto in questo senso, esultante per quello che il Signore compie per ciascuno di noi. E mi viene in mente che se questa storia della salvezza, come abbiamo detto un po' tutti, è una storia intrisa anche di peccato, di cose negative, eccetera, è anche una storia appunto intrisa di meraviglie. È una storia di resurrezione, della resurrezione che Gesù ha compiuto per se stesso e per gli altri, perché nel momento in cui Gesù è risorto ha aperto la sua salvezza a tutti, è diventata una salvezza universale, non solo più per il popolo eletto ma per tutti, quindi ha aperto le porte a tutti quanti. E anche volevo dire un'altra cosa, rifacendomi alla lettura di San Paolo, la lettera ai Romani, volevo dire che proprio San Paolo ci dice alla fine di questa lettura: ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta alle genti. Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità. Cioè San Paolo si sta dicendo: ma io spero e credo che un domani l'Israele, secondo la carne, riprenderà a credere con forza nel Signore. E quindi, cioè, ha questa speranza, questa certezza, l'Israele secondo la carne, che deve diventare poi l'Israele di Dio. Paolo si augura questo, ma augurandosi questo, questo, dice una cosa molto bella, cioè dice: a causa della loro caduta, della caduta del popolo eletto, la salvezza è giunta alle genti. Allora questo vuol dire che dietro ogni fallimento, dietro ogni peccato, dietro ogni cosa negativa, il Signore prepara comunque qualcosa di bello e di grande. Mi viene in mente la frase di Sant'Agostino quando dice: felice colpa che meritò un così grande salvatore, no? Quindi credo che nessuno di noi e il mondo stesso non deve mai disperare nella certezza che il Signore Gesù veramente è la salvezza di tutto e sa ricapitolare in sé tutto, tutto quanto. Quindi noi abbiamo questa certezza e non dobbiamo mai avere paura, dobbiamo sempre credere che anche da una morte, anche da una, da qualcosa di estremamente negativo, anche da un peccato può nascere, può venire fuori, anzi a volte proprio a causa del peccato, per fare il paradosso, può uscire qualcosa di grande, una grazia inaspettata. Quindi questo ci deve dare davvero tanto coraggio nella vita, ma non solo coraggio per noi stessi, ma anche nel modo di guardare i nostri fratelli. Sappiamo che niente ci può separare dall'amore di Cristo, no? Lo dice bene San Paolo sempre nella lettera ai Romani. E quindi con questa certezza noi dobbiamo continuare la storia, che è la storia di Israele, che è la storia del popolo eletto, che è la storia di tutti i popoli, e continuarla nella fede, nella speranza di un Dio che amore e di un Dio che sa scrivere dritto anche sulle righe storte. Con questo pensiero, che è confortante per noi e per voi, speriamo, vi auguriamo una buona domenica da parte di Irene,
Angela
e Padre Gianni.